Voglio che possiamo leggere in Primo Corinzi, capitolo 2, verso 14. Siamo ancora sul tema adorare, seconda parte. Adorare. Prima Corinzi, capitolo 2, verso 14. Or l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché sono follia per lui e non le può conoscere poiché si giudicano spiritualmente. Ci sono tre tipi di uomo. C'è l'uomo naturale, l'uomo carnale e l'uomo spirituale. L'uomo naturale è l'uomo che si muove in modo sensoriale, cioè agisce per quello che vede, per quello che percepisce con i cinque sensi, vedendo, ascoltando, toccando, cioè tutti quei sensi che ti fanno percepire il mondo fisico. Questo è l'uomo naturale, e l'uomo naturale non vede Dio, non lo vede, e quindi non c'è. Per l'uomo naturale, siccome Dio non si vede, non esiste. Tutto quello che non si vede per l'uomo naturale non esiste. Però magari vede le stelle, ma non sa che cosa c'è, come sono fatte, perché le vede lontano. E quindi le vede solo come un punto luminoso e basta. Ma non sa che cosa vede un pianeta, vede delle cose, ma dal momento in cui vede che sono solo delle palline, ma non le vede, non le tocca, quindi non si crea problema. L'uomo naturale agisce solo per quello che vede, per quello che percepisce, e quindi non può capire le cose di Dio, per cui non può mai e poi mai adorare. Semmai può adorare una cosa che ha, può adorare i figli, può adorare la moglie, il marito, può adorare un oggetto, qualcosa a cui tiene tanto, la cosa a cui tiene di più. Adorare è la cosa, adorazione, si può adorare una sola cosa, non puoi adorare più cose. Adorare vuol dire mettere al primo posto, mettere al primo posto una sola persona o una sola cosa, e che la cosa che conta di più. E spesso sapete che c'è al primo posto se stessi e non esiste più niente, esiste solo se stesso, e ognuno adora se stesso, adora la propria persona. E questo è, diciamo, l'uomo egoista. E poi c'è chi è che adora un oggetto, un'automobile, una casa, qualcosa. E noi dobbiamo stare attenti di esaminare un po' che cosa è che stiamo adorando, che cosa è a cui teniamo di più. La cosa che forse sono i tuoi figli. Se ti toccano i figli, allora impazzisci. Allora forse, ecco, questa è la cosa che tu stai adorando. L'uomo carnale è un po' la stessa cosa, perché agisce per la carne e non per lo spirito, quindi è come se non fosse una persona spirituale, pure una persona nata di nuovo, ma che non vuole agire per lo spirito, ma vuole agire secondo la carne, secondo l'uomo naturale. Cioè, diciamo che questo avrebbe la possibilità di poter vedere le cose che non si vedono, ma non le vuole vedere. Pur avendo la possibilità, avendo fatto già un'esperienza, non vuole vederla, quindi questo non ha nessuna giustificazione. Ma anche questo non può adorare, perché è carnale, non sta mettendo Dio al primo posto. E poi c'è l'uomo spirituale, l'uomo che giudica le cose spiritualmente. C'è la persona che è consapevole e cosciente di essere vicino a Dio, anzi Dio vicino a lui. Amen. E dovunque tu sei, Dio è vicino a te. Qualunque sia la situazione che stai affrontando, Dio è là vicino per aiutarti. Qualunque possa essere la condizione in cui tu ti trovi, Dio è al tuo fianco che lotta per te e vuole darti soccorso, vuole darti tutto quello che ti serve. L'uomo spirituale è molto cosciente di essere circondato dalla presenza di Dio. Voglio leggere il Salmo 139, fino al verso 12. È importantissimo questa scrittura, perché proprio Davide scrive questo Salmo, era troppo cosciente di Dio nella sua vita. E lui dice: tu mi hai investigato, Eterno, e mi conosci. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo. Tu intendi il mio pensiero da lontano. Tu esamini accuratamente il mio cammino e il mio riposo e conosci a fondo tutte le mie vie. Poiché prima ancora che la parola sia sulla mia bocca, tu, Eterno, la conosci appieno. Magari forse noi non lo sappiamo cosa diremo, ma già Dio sa che cosa dirai. Tu mi cingi di dietro e davanti e metti la tua mano su di me. Guarda, queste sono segni d'amore. Mi cingi. Non dice mi stringi. Mi cingi di dietro, davanti, metti la tua mano su di me, non per schiacciarti, ma per dirti non temere. Ci sono io vicino a te. Questa era una rivelazione del re Davide. La tua conoscenza, poiché prima ancora che la parola, questa l'abbiamo letto, ancora la parola sulla mia bocca, tu, Eterno, la conosci appieno. Tu mi cingi di dietro e davanti e metti la tua mano su di me. La tua conoscenza è troppo sublime per me, talmente alta che non posso raggiungerla. Dove potrei andare lontano dal tuo spirito? Dove potrei fuggire lontano dalla tua presenza? Se salgo in cielo, tu sei là. Se stendo il mio letto nello Sheol, ecco, tu sei anche lì. Se prendo le ali dell'alba e vado a dimorare all'estremità del mare, anche là la tua mano mi guiderà e la tua destra mi afferrerà. Se dico: certo, le tenebre mi nasconderanno, persino la notte diventerà luce intorno a me. Le tenebre stesse non possono nasconderti nulla, anzi la notte risplende come il giorno. Le tenebre e la luce sono uguali per te. Cioè, non c'è buio. Tu vedi tutto. Vedi con infrarossi. Infrarossi, non so se avete visto qualcosa con gli infrarossi, si vede tutto verde, ma Dio vede a colori. L'infrarosso di Dio è che vede a colori, vede tutto. Ma vede, ci fa la TAC, ci fa la risonanza magnetica, ma anche nell'anima. Mentre le apparecchiature elettroniche moderne riescono a vedere un po' tutto il corpo, come funziona la circolazione, il sistema nervoso, che cosa c'è, che non va a volte, ma Dio vede anche le cose che non si vedono, quelle che non sono percepibili dagli strumenti tecnologici. Lui vede la condizione del cuore, dell'anima, la sofferenza, il dolore, le preoccupazioni, le paure, lui vede tutto. Davide aveva questa coscienza, questa consapevolezza di essere sotto la protezione di Dio dovunque andava. Oggi potremmo dire in Australia, in Nuova Zelanda, non c'è posto più lontano della Nuova Zelanda per noi. Anche sulla Luna, anche sul pianeta Marte, se noi avessimo la possibilità di poterci arrivare. Dovunque, lui sarebbe con... lì, dovunque, anche l'estremità del mare, anche lì troverei te, la tua presenza. Cioè, l'uomo spirituale capisce le cose spirituali, le intende le cose spirituali, e dal momento in cui tu sai che Dio è dovunque e soprattutto è colui che è per te, che ti cinge e che tiene la sua mano su di te, che sei il super protetto da lui, quando hai questa rivelazione non ti interessa più niente. Cioè, le cose o il giudizio degli altri che ha verso di te passa non in secondo ordine, in ultimo ordine. Quello che ti interessa di più è non perdere questa coscienza, questa consapevolezza di essere cinto da Dio, con la mano sul tuo capo da parte del Signore. Non ti interessa se gli altri ti disprezzano, non ti interessa se gli altri non ti stimano, se ti spallano, se ti derubano, se ti prendono in giro, non ti interessa niente di quello che gli altri pensano o fanno contro di te. Cioè, non cambia la condizione emotiva tua se gli altri cambiano, usano malignità verso di te. Io vi dico, siccome vedo molte persone che soffrono, ma soffrono per le reazioni degli altri, allora a questo punto siamo ancora bambini, siamo ancora piccolini, dobbiamo crescere. E allora dobbiamo entrare nella sala del trono, là soltanto possiamo crescere e lì soltanto possiamo trovare pace al nostro cuore e lì soltanto possiamo sentire Dio che ti dice perdonali, perché non capiscono, sono ancora bambini, non si rendono conto, sono fanciulli, non comprendono, come un bambino appena nato, tu non gli puoi fare nessun discorso, sono bambini, perdonali, non avercela con loro. E quando tu senti che Dio ti dice perdonale, non capiscono, non sono in condizione di poter capire, allora tu ricevi pace, allora tu ricevi quella forza per poter andare avanti, quella forza per restare sempre vicino a Dio. Ma questa mattina voglio vedere qualcosa che riguarda l'adorazione, perché da qui si parte, dalla coscienza e consapevolezza di essere vicino a Dio, di essere protetti da Dio. E la volta scorsa abbiamo visto che chi adora deve avere il cuore pieno di gratitudine. E se non ha questa pienezza di gratitudine, non può adorare. Ma questa mattina vogliamo vedere qualcosa che è scioccante. Ogni volta, sicuramente 100 volte l'avete letto almeno, ma la vogliamo rivedere assieme. La prima volta che nella Bibbia si parla di adorazione è in Genesi capitolo 22, dove Abramo riceve un ordine da parte del Signore, e lo leggiamo dal verso 1. Dopo queste cose Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo. Egli rispose: eccomi. E Dio disse: prendi ora tuo figlio, il tuo unico figlio, colui che tu ami, Isacco, va nel paese di Moriah e là offrilo in olocausto sopra uno dei monti che io ti dirò. Così Abramo si alzò al mattino presto, mise il basto al suo asino, prese con sé due dei suoi servi e Isacco suo figlio, e spaccò della legna per l'olocausto. Poi partì per andare al luogo che Dio gli aveva detto. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e vide da lontano il luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: rimanete qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin là e adoreremo, poi ritorneremo da voi. Qui la prima volta che si usa questa parola, adoreremo. Abramo aveva obbedito a Dio, aveva fatto tante cose già in obbedienza, ma non aveva mai adorato. Ora sta andando ad adorare. Che tipo di adorazione è questa? Sta andando ad offrire quello che Dio gli ha chiesto. Pazzesco. Dio gli ha chiesto suo figlio Isacco in olocausto. Sapete che significa? Doveva essere ucciso e poi bruciato sopra la legna, fare un altare, ammazzarlo e poi bruciarlo, e doveva salire il profumo. Abramo, manco si crea manco il problema, dice ok, va bene. La mattina presto si è alzato, ha preparato la legna, ha preso due servi, il ragazzo, la legna l'ha caricata sull'asino e sono partiti quattro persone, un asino e la legna, per il paese di Moria. 3 giorni di cammino per arrivare lì in quel posto. Ma guarda, ma proprio lì doveva arrivare, proprio un percorso di 3 giorni, così lontano. Però appena vede il paese di Moria, Abramo dice ok, ora voi fermatevi, ai suoi servi, io e il ragazzo andremo, adoreremo e torneremo. Adoreremo e torneremo. C'era una rivelazione nel suo cuore, una rivelazione che Dio era tutto per lui. Sapete, adorare vuol dire tu stai offrendo a Dio la cosa più cara che tu possa avere sulla terra, perché Dio è più caro ancora. Dio è più caro ancora di quella cosa che per te è cara. Chi può adorare, fratelli? Io vi dico che forse nessuno, se non arriviamo a questo livello. Forse tutti ci riempiamo la bocca di dire che stiamo adorando il Signore. Ma quando tu sei in grado di offrire la cosa più cara, perché Dio è ancora più caro della cosa, allora stiamo adorando. Amen. Quando tu devi dare l'offerta e vai a cercare gli spiccioli mentre c'è le banconote grosse, tu pensi che puoi adorare? Tu non stai adorando, il tuo Dio è il denaro. Tu stai adorando il denaro. Se Dio ti dice di offrire tuo figlio o tua figlia, e tuo figlio ti dice, sai, sento una chiamata, devo andare a predicare, il Signore mi chiama a predicare in Siria, là dove ci sono i guerriglieri dell'ISIS. Ora voglio vedere una mamma che suo figlio convertito gli dice devo andare a quelli dell'ISIS a predicare il Vangelo. La prima cosa che fa, si arrabbia con Dio. Signore, ma proprio per Davide vado a mannare? Non c'è un posto più pericoloso di quello? Ma se magari tu mi dicevi di mandarli in Africa, là dove ci sono le persone che soffrono, le persone che... magari l'avrei potuto capire, ma proprio là dove l'ammazzano? Dove me l'ammazzeranno? Ora immaginatevi un attimo, ai tempi di oggi Dio non ti chiede di offrire tuo figlio in olocausto, ma di accettare
la chiamata che magari Dio farà a tuo figlio. Forse magari tu stai pregando tanto per la salvezza dei tuoi figli. E quando poi i tuoi figli si convertono, il Signore gli dice: ora vai lì, nei posti più pericolosi. Poi tu che cosa dirai? Signore, ma perché io a pregare per la salvezza dei miei figli? Non era meglio se erano perduti? La mente razionale che non capisce le cose spirituali, la mente naturale o quella carnale che non capisce le cose spirituali, che la vita non è nostra, noi non siamo nostri, le cose non durano per sempre. Se tu adori quello che è terreno, quello che ha una durata limitata, tu non conoscerai mai la verità di Dio, la grandezza di Dio, le cose grandi di Dio. Ma Abramo aveva la rivelazione. Dio me l'ha dato. Dio mi ha dato, mi ha fatto la promessa che la progenie mia sarebbe stata numerosa come le stelle del cielo e come la sabbia del mare. Dio mi ha promesso una progenie. Dio mi ha promesso Isacco. Ora me lo sta ridomandando. E allora vuol dire che poi lo risusciterà. Guardate, quando questo lo leggiamo in Ebrei, capitolo 11, verso, leggiamolo, capitolo 11, dal verso 17 fino al 19, Ebrei, per fede Abramo, messo alla prova, offrì Isacco, e colui che aveva ricevuto le promesse offrì il suo unigenito. Andiamo avanti. Anche se Dio gli aveva detto: in Isacco avrai una discendenza che porterà il tuo nome, perché Abramo riteneva che Dio era potente da risuscitarlo anche dai morti, per cui lo riebbe come per una specie di resurrezione. Ora, per noi la parola resurrezione ha un significato, perché abbiamo sentito e letto nella Bibbia che Gesù è risorto, che Lazzaro è risorto, che ci sono tanti esempi di risurrezione, la figlia di Jairo e tanti altri, che Tabita che è risorta, tanti risorti, ma anche adesso ci sono morti che risuscitano, e la parola risurrezione per noi ha un significato. Ma Abramo non aveva mai sentito dire che un morto risuscita. Nessuno mai aveva raccontato che i morti risuscitano. Non sapeva manco di quel significato, di questa parola, risuscitare. Cioè ritornare, un morto che ritorna a vivere. Nessuno mai gli aveva parlato, non c'era la Bibbia, la Genesi non c'era ancora. Ai tempi di Abramo. Cioè, nel senso che non c'era stata scritta, non c'erano le scritture, non c'era niente. Non l'aveva letta questa cosa. Non sapeva che poteva risuscitare. Eppure lui ha creduto che Dio l'avrebbe risuscitato, l'avrebbe fatto riportare in vita. Ma come? Dalla cenere? Dopo che l'ha bruciato? Dopo che l'ha ammazzato e l'ha bruciato? Poi Dio, dalla polvere, dalla terra, dalla cenere, riforma il corpo. Sì, lui era convinto così, perché altrimenti non avrebbe detto ai servi: andiamo ad adorare e ritorneremo, andiamo e ritorneremo. E Dio, come se gli avesse detto: voglio che tu mi dia il tuo figlio, voglio vedere se io sono più importante delle promesse che ti ho fatto, se sono più importante di tuo figlio, se conto più del figlio che io ti ho dato, perché il figlio te l'ho dato io. tu non potevi averlo, avevi 99 anni e tua moglie era sterile. E io te l'ho dato, ci sono dubbi che te l'ho dato io, oh, ora io lo voglio. Io ti ho fatto la promessa della progenie, ma ora voglio tuo figlio. Così come tu hai avuto quello che non potevi avere, perché io te l'ho dato, ora io ti ridomando il figlio, lo rivoglio, me lo dai? Sono ancora più importante di tuo figlio? Sono più importante delle promesse che ti ho fatto? Ancora conto di più? Se conto di più, offrimelo. Mi ami più di te stesso? Mi ami più di quanto ami la tua vita? Sapete, queste cose Gesù le ha dette, che per seguirlo dobbiamo amare Lui più di noi stessi. Non dobbiamo amare la nostra vita. Chi può seguire Gesù è un adoratore. Non possono seguire chi non è un adoratore. Se tu sei un adoratore, prendi la croce dove tu non vivi. La croce significa non vivere per te, ma vivere per Cristo. Non voglio dire per gli altri. Non dobbiamo vivere per gli altri. Dobbiamo vivere per Cristo. Perché molti vivono per gli altri. Ma è sbagliato, fratelli. Perché se tu vivi per gli altri, non saranno mai felici gli altri. Non li accontenterai mai. Gli altri non sono mai contenti. Tu gli puoi, ti puoi fare in quattro, ti puoi fare in 400 pezzi, ma non saranno mai contenti. E allora ti conviene che tu vivi per Dio. Lui è contento. Se tu vivi per Lui, Lui è contento. E gli altri troveranno beneficio. E forse saranno più contenti che tu vivi per Dio che per loro. Ci sono genitori che vivono per i loro figli. E i figli si sentono oppressi, prigionieri. Si sentono occupare. Se invece i genitori vivono per Dio, finalmente i figli ricevono il vero amore dei genitori. Ricevono una serenità, la pace, perché quando parlano loro non parlano stressati, non parlano arrabbiati, non parlano preoccupati, perché riposano in Dio. E figli, finalmente, ora posso dire di avere dei genitori meravigliosi, perché vivono per Dio. Adorare vuol dire vivere per Dio. Vuol dire amare Dio più di qualunque altra cosa. Non vi sta parlando chi già sta vivendo questa realtà, perché altrimenti Dio mi potrebbe fulminare in questo stesso momento, perché non è così. Ma so che questo è il percorso che dobbiamo fare tutti, e dobbiamo crescere in questa dimensione, che dobbiamo vivere per Dio e solo per dare gloria a Lui. Perché? Ci sono 50.000 motivi perché, li vedremo, ma li sappiamo già quali sono i motivi, per quello che il Signore ha già fatto per noi, per quello che il Signore è disposto a fare. E allora lascia perdere tutto quello che non hai, quello che non hai avuto, quello che non... E comincia a dire: Signore, io, tanto per cominciare, voglio imparare ad amarti più di me stesso. Voglio imparare a darti il primo posto in tutto nella mia vita e fare il conto che tu sei la persona più importante che esiste al mondo e che mai esisterà, e nessun altro potrà prendere il posto tuo, nessun altro. Se io dovessi perdere tutto e ancora ho Dio, non ho perso niente. Perché Dio è più di tutto. Se perdo tutto il resto, ma non perdo Dio, non ho perso niente. Amen. Abbiamo l'esempio perfetto di Giobbe. Ditemi se non ha perso tutto. Ha perso i figli, ha perso le ricchezze che aveva, ha perso anche la salute, ha perso tutto. Fra l'altro la vita nel corpo era un tormento, non godeva più niente, si grattava continuamente per il prurito, per il dolore che aveva addosso, non aveva niente di niente, ma ancora aveva Dio. E quando aveva Dio aveva tutto. E quel Dio di Giobbe, che lui ha potuto poi vedere alla fine, gli ha fatto riavere il doppio di tutto. Non so se ha avuto un'altra moglie. Spero che abbia avuto un'altra moglie, perché quella non serviva. Non serviva proprio. Dio è tutto. Se tu entri in questa rivelazione, e tu devi pregarci su questo, devi dire: Signore, io voglio che tu sei tutto per me e basta. Allora smetti di cercare la persona giusta per te. Smetti di cercare, ma dice allora che è sbagliato pregare perché Dio mi dia una compagna giusta, un compagno giusto. No, no, non è sbagliato. Tutto dipende dalle priorità. Se Dio è l'oggetto della tua adorazione, allora tu stai cercando la persona che ti può aiutare anche ad adorare. Non stai cercando la persona giusta che ti fa i complimenti e che ti dice quanto sei bello, o come sei bravo, o come sei bella, come sei straordinaria. La tua bellezza mi fa perdere i sensi. Tu stai cercando la persona che ti può aiutare ad amare Dio. E se tu non hai trovato la persona giusta, è perché tu non hai cercato di mettere Dio al primo posto. Se entri in questo spirito e cominci a dare il primo posto al Signore, e sarà il Signore che ti dirà: ora ti metterò accanto alla persona che ti può aiutare. Sapete quando la Bibbia dice: cercate prima il regno di Dio, la sua giustizia, tutte le altre cose saranno sopraggiunte. A volte noi cerchiamo tante cose. Stiamo attenti che quelle cose non siano idoli. Io mi sono esaminato stamattina: Signore, ma non è che la mia casa è diventata un idolo per me? Perché ci sto male a vivere fuori, sapendo che, cioè, non so quando ci rimetterò piedi, ma però il problema mio era: Signore, ma la mia casa è più importante di te? E me lo chiedo, perché ce lo dobbiamo chiedere, se le cose sono più importanti di lui, perché se no siamo fuori, siamo tagliati. Non posso essere se non un adoratore, se sto adorando altri idoli, se ci sono altri idoli, non siamo. Gli idolatri non entreranno nel regno di Dio, abbiamo letto. Gli idolatri sono quelli che stanno mettendo al primo posto, ed è più importante, la cosa più importante è la cosa. Come dicevo, la cosa oppure la persona. No, la cosa più importante è Dio. E anche se le persone sono importanti, ma quello che conta di più è Dio. Amen. Non è facile poter entrare in questa cosa, però è la strada che dobbiamo fare. Leggiamo ancora Genesi, capitolo 22. Quello che avevamo letto era... Sì, capitolo 22, però continuiamo dal 12, dal verso 12 e il verso 13. L'angelo disse, lui aveva già preparato l'altare, aveva legato il figlio, il quale prima gli aveva detto: papà, ma il sacrificio dov'è? e Dio se lo provvederà. Però quando poi lo ha legato e lo ha messo sopra la legna, io penso che la foglia se la sia mangiata il figlio. Come si suol dire in greco, non è che l'olocausto sono io. Ma appena ha preso il coltello per uccidere, l'angelo disse: non stendere la tua mano contro il ragazzo e non gli fare alcun male. Dio ci teneva molto a quel ragazzo. Ora infatti so che tu temi Dio, poiché non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo figliolo. Ora so che tu mi ami. Ma infatti io non lo sapeva. Non lo sapeva? Perché se lui sapeva una cosa del genere, che Abramo aveva fatto questa scelta, perché questa prova? Dio aveva bisogno di provarlo? Io penso che non aveva bisogno, che lui già conosceva il futuro, sapeva che Abramo l'avrebbe fatto, era sicuro che l'avrebbe fatto, però era importante che tu sapessi quello che ha fatto Abramo. E se gli ha fatto superare questa prova, era semplicemente per testimonianza verso di noi. Per fare capire a noi cosa significa fede, cosa significa vera adorazione. E chi può essere l'esempio di una vera adorazione, perché questa cosa Abramo l'ha passata, l'ha subita per me, per te, per tutti noi. Perché noi potessimo capire fino a che punto dobbiamo amare e quanto possiamo dire che veramente stiamo amando. Ma leggiamo il verso 13. Allora Abramo alzò gli occhi e guardò, ed ecco dietro di lui un montone preso per le corna in un cespuglio. Così Abramo andò, prese il montone e lo offerse in olocausto invece di suo figlio. Geova Jaira. Dio provvede. Ma che cosa provvede? Il montone imprigionato per le corna nei cespugli. Sapete che chi è il montone? Gesù, imprigionato dai nostri peccati. Dio ha detto: ora ti faccio vedere io quello che ho chiesto a te e quello che io faccio e quello che farò io. Mio figlio morirà per te, io lo offrirò per te, per la tua salvezza. E il montone è stato imprigionato lì, non si è mosso, e lui è andato e lo ha preso, così come hanno preso Gesù, e lui non è scappato. Lo hanno arrestato, lo hanno processato, lo hanno condannato a morte, lo hanno crocifisso. Questo è l'amore di Dio. Se tu non vuoi adorare Dio, che ti ha amato fino al punto che lui ha chiesto qualcosa, ma poi non l'ha permesso. Non ha permesso che il figlio, il ragazzo, morisse. Ha detto: non fare del male al ragazzo, ora ho visto che temi Dio. Ho visto fino a che punto sono importante. Ho visto fino a che punto io conto sulla tua vita. Cosa conta più di ogni cosa per te? Che sono io a essere al primo posto. Ho visto che tu sei un adoratore. Fratelli cari, io credo e sono convinto che dobbiamo crescere in questa dimensione. Abramo scese dal monte insieme con suo figlio. Avevano adorato. Andremo, adoreremo e scenderemo, ritorneremo. La Bibbia poi parla di Isacco in un'altra circostanza. Quando ritorna il servo che gli porta la moglie dal paese suo. Così Gesù ritornerà per riportare la sposa, che siamo noi, la Chiesa. La Chiesa fatta degli adoratori, la Chiesa fatta delle persone che amano Dio e lo hanno messo al primo posto. E niente conta più di questo. Al primo posto, più di ogni cosa, Dio. Il montone è il segno per cui noi dobbiamo adorare. L'adorazione deve traboccare nel nostro cuore, deve traboccare verso il Signore che ha dato tutto per noi. E Lui è al primo posto. Ora io voglio sfidare ogni persona a cercare dentro se stesso, nel proprio cuore, fino a che punto sta adorando. Che cos'è che è molto più cara nella tua vita? Tu saresti disposto a dargliela? Ora io vi dico, ho sentito tante barzellette di persone che hanno fatto delle promesse e le mie orecchie le hanno sentite, poi dopo se le sono dimenticate. Ne ho sentite tante e tutte se le sono dimenticate, hanno dimenticato quello che avevano promesso. Forse anch'io ho fatto qualche promessa e me la sono dimenticata. Ma Dio non si dimentica mai le sue promesse. Io credo che se vogliamo entrare in uno spirito di vera adorazione, quando facciamo le promesse, dobbiamo scriverle per non dimenticarle e dobbiamo adempiere i voti. Dobbiamo adempiere. Ma soprattutto, se vogliamo essere adoratori, ogni giorno dobbiamo offrire la nostra vita come sacrificio vivente sull'altare e dire: oggi è un nuovo giorno che io non vivo per me, ma lo voglio vivere per Dio. Oggi è un nuovo giorno in cui dalla mia vita deve salire il profumo di odor soave, perché l'offerta, quando veniva messa sull'altare, doveva essere bruciata e far salire il profumo. Ora noi siamo sacrificio vivente, un sacrificio vivente che deve emanare il profumo. Il profumo, quando noi espandiamo l'amore che Dio ha messo dentro di noi, quando noi liberiamo l'amore di Dio che è dentro di noi e lo facciamo operare, allora quella è adorazione, fratelli. E Dio man mano ci cambia anche il modo di pensare, la trasformazione della mente. La metamorfosi che deve avvenire nella nostra vita dipende dall'offerta che noi facciamo. E adorare vuol dire offrire, fratelli. Offrire il meglio di te, il meglio di quello che hai. Offrire i tuoi figli al di sopra di tutto. Offrire a Dio, non per averli più vicini e controllarli meglio dal momento in cui sono nella fede, no, perché possono poi poter ubbidire a Dio e andare dove Dio li manda. Ah, chi sto nome, Signore, due cominciamo a dire, io te li porto, ma devono stare vicino a me. No, non funziona così. Quando tu li hai dati a Dio, poi Dio fa quello che vuole, non sono più tuoi. Amen. Maria non ha più potuto controllare Gesù quando Gesù si era andato nel deserto. Credo che Maria lo controllasse a Gesù, ma anche Giuseppe controllava Gesù, perché la Bibbia dice che era sottomesso. Ma quando è partito, compiuta la maggiore età, non ha più chiesto autorizzazione a sua madre. Anzi, un giorno sono andati a trovarlo per dirgli: ma chi sta dicendo, chi sta facendo? E Gesù ha detto: chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? Ecco mia madre e i miei fratelli, chiunque ascolta la volontà di Dio e la mette in pratica, la parola di Dio la mette in pratica, quella è mia madre, mia sorella, mio fratello. Quelli, cioè, non ha dato più sottomissione a nessuno se non allo Spirito Santo, al Padre, con la guida dello Spirito Santo. Amen. Noi abbiamo bisogno di essere veri adoratori se vogliamo entrare nel vero risveglio, fratelli. Nel vero risveglio si ci entra, si, con un cuore sincero, ci entrano gli adoratori. Mentre si adora, esplode il risveglio. Se non adoriamo, siamo religiosi. Facciamo la finta che stiamo adorando, perché chiudiamo gli occhi, facciamo i canti dolci e ci dondoliamo, alziamo le mani. Ok, lo puoi fare se sei sincero nel tuo cuore, sei davanti veramente a Dio. Ma se cade testa mentre che tu ti dondoli, stai pensando un'altra cosa, è meglio che non lo fai. Amen. Sapete cos'è importante? Essere sinceri davanti a Dio. In spirito e verità vuol dire in sincerità. Non essere finti, non essere ipocriti, ma mettendo Lui al primo posto, al vero primo posto. Che cosa gli sarebbe rimasto ad Abramo dopo aver offerto suo figlio? Perché a Ismaele l'aveva già mandato, gli era rimasto Isacco, ora gli Dio glielo sta chiedendo. Che cosa gli sarebbe rimasto? Le promesse, tutto finito. Ma allora, Signore, che razza di Dio sei? E lui non se l'è creato il problema. Ha detto: ok, Dio è fedele. Anche se non l'avevo letto nella Bibbia, che Dio è fedele, ma lo avevo conosciuto. Aveva conosciuto la sua grandezza. Aveva conosciuto la potenza di quello che Dio dice. L'anno prossimo, quando verrò, tu abbraccerai un figlio che si chiamerà Isacco. Così è stato. Tu avrai un figlio. Ma sì, è così, così è stato. È nato Isacco. Ci sai vedere Sara che aveva il vomito? Allora non ha potuto fare il test di gravidanza. Non c'era il laboratorio di analisi. Non è andata alla farmacia a prendere. Non l'ha potuto fare, però i sintomi erano quelli, il vomito. Cioè, che succede? Però quando gonfiava la pancia, oh oh oh, e quando cominciava a sentire oh oh oh, e quando sta pancia gonfiava e gonfiava, allora Dio è fedele. E quando è nato questo bimbo, sappiamo che non c'era nessuna condizione naturale perché questo bambino potesse nascere. Assurdo! Una donna di 90 anni sterile dalla gioventù e un uomo di 99 anni. Ma com'è possibile? Com'è possibile? Eppure ora Dio lo vuole, lo rivuole. Ok. Ma siccome lui mi ha sempre dato, e ora mi sta chiedendo, una volta mi sta chiedendo suo figlio, è sempre la stessa persona, colui che mi ha dato, ora me lo sta chiedendo, vuol dire che poi me lo ridà.
vuol dire che sta esplodendo poi. Me lo ridà come una forma di resurrezione. Abbiamo letto in Ebrei, ho avuto fede, che chi ha scritto ha ricevuto questa rivelazione di quello che Abramo ha pensato, di quello che Abramo, che ha spinto Abramo a dire ai suoi servi: andremo ad adorare e scenderemo e ritorneremo. Ma un'altra cosa che ho dimenticato di dire: quando è salito con il figlio, si è separato dai servi. Quando tu devi adorare, devi lasciare tutto, ci agire solo ad adorare, tu e la tua offerta. Non puoi adorare in presenza degli altri. Noi qua diciamo che adoriamo, ma devi entrare nell'intimità, tu solo con Dio. Anche se siamo tanti, ma ognuno solo con Dio. Tutti insieme, ma ognuno solo con Dio. Dio è così grande di riceverci, ognuno individualmente, anche se siamo insieme, ma dobbiamo separare del tempo per stare nella sua presenza e offrire noi stessi. Se tu hai bisogno sempre degli altri per adorare, tu non hai capito niente dell'adorazione. Tu hai bisogno di andarci solo sul monte Moria e devi portare la rinuncia di quello che il Signore ti sta chiedendo. Se non gliela porti, puoi dire tutto quello che vuoi, ma sono come quella canzone: parole, 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 ve la ricordate? Parole, soltanto parole. Ecco, io credo che è il tempo in cui dalle parole dobbiamo passare ai fatti. Dio merita di essere adorato. Dovremmo adorare per tutte le cose che il Signore ci ha dato, per la vita, per il perdono, per il sangue che Gesù ha sparso, per il nome nostro che è stato scritto nel libro della vita e per le promesse delle stanze che Lui ha preparato e per il fatto che Lui sta ritornando e io ci sarò. Amen. E quando suonerà la tromba, che spero di averla, e ci dobbiamo prodigare per avere quella tromba, quel corno, lo shofar, e voglio che lo suoniamo. Prima di iniziare la lode, voglio sentire il suono di questo shofar. Amen. Perché questo deve essere il nostro orecchio abituato a sentire questo suono, perché questo si sentirà quando Gesù torna. Amen. Io lo voglio aspettare, ma dobbiamo essere adoratori. Il Padre sta cercando adoratori. Solo questo tipo di adoratori sono quelli che possono veramente essere discepoli. Amen. Ci vogliamo alzare.